Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Siamo già al quinto, mamma mia come passano le settimane, itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale e, come sapete, ci troviamo di fronte al paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini. Nel paesaggio che abbiamo di fronte, come sappiamo, risaltano quattro concetti cardine che corrispondono a quattro parole chiave: Dio, il mondo, l'essere umano e l'anima. E il sistema legato a questi quattro concetti fondamentali è ancora fortemente radicato nella nostra mente. Queste sono quattro parole chiave che sono infisse in modo indelebile nella nostra mente. E questi quattro concetti cardine, Dio, il mondo, l'essere umano e l'anima, che costituiscono i lati del perimetro che contiene l'immagine medievale dell'universo, sono, come sappiamo, nella loro essenza termini di stampo neoplatonico, cioè nascono in una ecumene cristianizzata, questi concetti, ma sono tutti concetti che arrivano da una cultura che è precedente al cristianesimo, che il cristianesimo con grande sagacia nel corso dei secoli fa propri. E sono termini di stampo neoplatonico, perché il Dio trinitario cristiano, Padre, Figlio e Spirito Santo, ha la stessa forma della triade uno, intelletto, anima, in greco en, nous, psiche, dell'Enea di Diplotino, questo è l'oggetto. E il mondo creato ha la stessa struttura del Timeo di Platone. L'essere umano è un soggetto corredato dalle virtù che sono prescritte dall'etica nicomachea di Aristotele. E ragiona questo essere umano con le categorie dell'isagoge di Porfirio. Eccolo. E l'anima immortale, poi, è un oggetto di stampo orfico-dionisiaco modellato da Platone e sagomato dalle scuole ellenistiche, figure stoiche, scettiche e cleriche. E tutti protestavano e dicevano: noi no, nella valigia noi no, tutti questi. Dico: ragazzi, pesate troppo, già sono questi che volevo lasciarne a casa qualcuno, ma poi dicono: no, voglio venire anch'io, dice Platone, Aristotele non ne parliamo. E quindi sono qui. E questi sono i pilastri sui quali noi continuiamo queste opere, sono pilastri sui quali noi continuiamo a riflettere. E proprio per la loro energia intellettuale, questi quattro concetti cardine, Dio, il mondo, l'essere umano e l'anima, sono serviti gradualmente, secolo dopo secolo, e lo abbiamo studiato in questi ultimi anni, no? Pensiamo a Clemente Alessandrino, a Origene, a Giustino, a Gerolamo, tutti i personaggi che abbiamo incontrato che ci hanno lavorato su queste opere, solo per fare quattro nomi significativi. Ebbene, sono serviti questi concetti a rafforzare la dottrina cristiana, fino a renderla egemone sul territorio dell'Ecumene. E ora, alla fine del IX secolo, questi concetti ibridi, no, neoplatonico-cristiani, vengono utilizzati dagli intellettuali scolastici, a cominciare da Giovanni Scotto e Eugena, che continua a viaggiare insieme a noi, che traduce il Dionigi Areopagita di Proclo, l'Isagoge di Porfirio e i dialoghi di Platone, per porre le basi della filosofia cristiana. Cioè, qui comincia, nel paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini, l'avventura della filosofia cristiana. È per questo momento, nel IX secolo, per la prima volta questi due termini li troviamo appaiati, la filosofia e il cristianesimo, perché precedentemente i pensatori cristiani non hanno mai utilizzato il termine filosofia. La filosofia è quella greca, è quella neoplatonica, è quella non cristiana. In questo momento, da questo momento comincia questa grande operazione culturale. E l'avventura della filosofia cristiana comincia in sordina, perché i pensatori cristiani, da Clemente Alessandrino, Origene, a Giustino, a Gerolamo, si erano sempre chiesti, no? Se fosse lecito, se fosse possibile che la buona notizia della resurrezione di Gesù, euangelon, il Vangelo, potesse diventare una filosofia, no? E difatti, per ora, avevano sempre operato perché fosse il Vangelo a fare breccia nei sistemi filosofici ellenistici, no? Già esistenti e ben strutturati, come quello del neoplatonismo, che era stato costretto, con la composizione del Dionigi e Areopagita, a cristianizzarsi, no? Ad un certo punto. E conosciamo questa storia. Ora, il primo dei quattro concetti cardine, Dio, il mondo, l'essere umano e l'anima, di cui ci siamo occupati ed occupati nelle scorse settimane, è stato quello dell'anima. Il concetto cardine dell'anima immortale ha avuto un maggior peso nel dibattito culturale alle origini della scolastica, perché la penetrazione dell'idea dell'anima immortale nel territorio della dottrina cristiana, senza che ci fosse alcuna presa di posizione ufficiale da parte della gerarchia ecclesiastica. La gerarchia ecclesiastica si è guardata bene da andare a pontificare, a mettere per iscritto, ha dato per scontato che l'anima si fosse da sempre nel cristianesimo. Troppo utile era per andare ad aprire, a solleticare delle questioni che potevano. E quindi, con grande oculatezza, e ne ha fortemente, capite, il cristianesimo, assumendo il concetto dell'anima immortale, ha fortemente rafforzato la sua struttura, no? E abbiamo capito perché, no? Certo, la buona notizia è quella della resurrezione del corpo, della carne, ma quella viene dopo la morte, viene, no? Cioè, è chiaro che è più difficile da digerire, bisogna aspettare a lungo. L'anima vive con noi, no? Già abbiamo, noi siamo nel presente, no? Viviamo con a contatto, l'anima è il kairos, no? Diceva Paolo, e quindi si prende subito per buono, Clemente Romano prende subito per buono questo concetto. Ecco, l'anima è nel presente, mentre la resurrezione nell'escaton, è del tempo che verrà, ma il tempo che verrà non c'è ancora. Ecco, e quindi è chiaro che gli intellettuali della scolastica, nell'intento di conferire al concetto dell'anima una natura cristiana, abbiamo visto che studiano il pensiero di Platone. Sappiamo che i testi dei dialoghi di Platone sono stati tradotti in latino da Giovanni Scotto e Ariugena attraverso la mediazione araba, la scuola di Toledo, e costituiscono un'assoluta novità in Occidente. Si parla della scoperta di Platone nel paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini. Ebbene, gli intellettuali della scolastica alle sue origini studiano il pensiero di Platone, formulano l'ipotesi che anche l'anima cristiana sia un'idea sublime, cioè un'entità spirituale, eterna, immutabile, eccelsa, preziosa, e questo capite che arricchisce molto, no? Anche le caratteristiche di una persona, se una persona ha l'anima, ha anche tutte queste caratteristiche. Simile l'anima, simile all'idea, è una goccia dell'idea del bene, no? Che proviene quindi dal mondo delle idee, dall'iperuranio platonico. E questa è l'immagine preminente che noi continuiamo a avere dell'anima, anche in età contemporanea. Guardate sul punto 1 del repertorio. Gli intellettuali della scolastica studiano i testi dei dialoghi di Platone, scoprono che Platone ha sì le idee chiare sulla natura delle idee, no? Sono entità spirituali, eterne, immutabili, sublimi, ma Platone è incerto nel definire la loro provenienza, perché è logico, siamo incerti ancora oggi, e la loro collocazione. Cioè, le idee stanno nell'iperuranio, stanno nella nostra mente, stanno nelle cose. Cioè, allora, ricevono uno stimolo intellettuale. Platone è profetico, no? Abbiamo detto in questo senso, per il movimento della scolastica, perché il suo è un pensiero aperto, e iniziano ad esprimere i loro pareri, cominciando a codificare, a scrivere sotto forma di trattato, di summa, le proprie opinioni in relazione alla provenienza e alla collocazione delle idee, e soprattutto cominciano a confutare le idee degli altri in proposito. Quindi in questo momento, alle origini della scolastica, si confutano con le idee, le idee sulle idee, direbbe Achille Campanile, no? Giocando con le parole. E il tema dell'anima immortale quindi passa in secondo piano. Si dà per scontato che l'anima sia un'idea sublime, idea, e sulla scena appare quindi un nuovo argomento che porta gli intellettuali della scolastica verso uno stadio più avanzato sul piano culturale. Si tratta di capire da dove vengano e dove siano collocate le idee, e questo esercizio comporta l'acquisizione di competenze sul piano della riflessione, a cominciare dallo studio di quello strumento legato alla logica che si chiama dialettica, e che è uno strumento fondamentale nella filosofia greca, nel neoplatonismo, e quindi bisognava utilizzarlo e anche in questo caso farlo proprio. Bisognava cristianizzare la dialettica. Lo strumento della dialettica attira l'attenzione degli intellettuali della scolastica come dispositivo per codificare la realtà, e in tal senso questo strumento finisce per essere identificato con l'attività stessa della ragione, e non solo, come una tecnica per esprimersi nel modo migliore possibile. Quindi la dialettica non è soltanto un modo per parlare bene, per esprimersi bene, per comunicare meglio, no, le proprie idee, la propria ragione, per cercare di avere ragione attraverso le parole, ma viene considerata come l'attività stessa della ragione, cioè quella che dà la forma, che ha dato la forma alla ragione stessa. Ora, l'emergere dell'importanza dello strumento dialettico è dovuto al fatto che Giovanni Scotto Eriugena, dopo averlo reperito alla scuola di Toledo, traduce in greco, dal greco in latino, facendo sì che si diffonda in Occidente tra gli intellettuali della scolastica alle sue origini, e questa è un'altra grande operazione che fa Giovanni Scotto Eriugena, il testo dell'Isagoge di Porfirio. Ecco qui, l'Isagoge di Porfirio. E dopo la scoperta di Platone, quindi assistiamo nel paesaggio intellettuale della scolastica alla scoperta di Porfirio. Una scoperta molto importante, perché il pensiero di Porfirio diffonde gli elementi della logica di Aristotele. Ora, l'Isagoge di Porfirio era già stata tradotta in latino intorno al 523 da un personaggio che noi abbiamo incontrato, siamo stati con lui in galera fino alla sua morte, Severino Boezio, mentre scriveva il De Consolazione Filosofia, ricordate, no? Severino Boezio aveva già tradotto con il titolo De Quinque Vocibus l'Isagoge di Porfirio, e qui su questo testo c'è anche la traduzione di Boezio, il testo di Boezio. E perché aveva utilizzato un testo greco intitolato Periton Pente Phonon, le cinque voci, pente cinque, phonon è la voce, i fonici, che però era piuttosto edulcorato e privo di molte sue parti. Nel testo dell'Isagoge di Porfirio si esplicita che ogni concetto, per essere vero, deve essere analizzato in una prospettiva categoriale. Cosa vuol dire? O dialetticamente predicabile. Secondo la logica di Aristotele, che però Porfirio interpreta in senso neoplatonico. Ecco, no, questo è quello che troviamo nei libri di testo. Troviamo queste cose qui, noi le studiamo a memoria perché ci devono interrogare, e così non capiamo niente né noi e neppure quelli che ci interrogano. Ma perché ogni idea, dice Porfirio, attenzione, ogni idea, no, rientra in un'idea più generale, cioè di maggiore estensione e di minore comprensione, finché non giunge al concetto più ampio e meno comprensibile, oltre il quale non si può andare, al quale Aristotele ha dato il nome di categoria. Cioè, una categoria è l'idea più estesa possibile di qualche cosa, no? Meno comprensibile, ma fondamentale per rendere comprensibili, no, le idee meno universali e più particolari. Questo è. È una forma, no? È un sacchettone che non vuol dire niente, ma nel quale noi ci mettiamo un sacco di roba. E così la possiamo portare, no? E questa roba. La categoria. E tra poco osserveremo, riosserveremo l'Isagoge di Porfirio. La scoperta di quest'opera ha avuto un influsso notevole sullo sviluppo del pensiero della scolastica. Guardate, in quale di queste parole, classe, serie, specie, genere, ordine, divisione, parte, grado, gruppo, o quale altra, secondo la vostra esperienza, secondo la vostra curiosità, il vostro piacere, mettereste per prima accanto alla parola categoria? Attenzione, questa è una parola che noi continuiamo ad usare. Cioè, voi a quali categorie pensate di appartenere? Siete casalinghi, pensionate, no, pensavo anche alle mie categorie, tanti, figlioli prodighi, no, a quale categoria? Beh, fate un elenco di categorie al quale appartenete, perché tutti noi abbiamo. E magari non ci pensiamo mai a tutte le categorie alle quali apparteniamo, no? Sul tema della provenienza e della collocazione delle idee si sviluppa un vivace dibattito che ben presto diventa un duro scontro tra diverse correnti di pensiero. Ed è proprio sulla scia della polemica intellettuale suscitata da questo tema che comincia a prendere forma la filosofia cristiana. Con il tema della provenienza e della collocazione delle idee, visto che Platone aveva fatto dare ai protagonisti dei suoi dialoghi diverse, no? risposte diverse, Platone Platone mette in bocca ai protagonisti dei suoi dialoghi risposte diverse, quindi lui ha idee diverse e vuole che ad un certo punto rimanga questo dibattito. Un dialogo è un dibattito che lascia aperte molte cose, no? E così è. Ora, quindi con il tema della provenienza, della collocazione delle idee si sviluppa nell'ambito del movimento della scolastica una significativa e grande questione, la famosa questione degli universali. Di che cosa si tratta? Beh, prima di affrontare la complessa questione degli universali, è bene che ci rendiamo conto che anche i nostri compagni di viaggio, Mille Mosche, Pannocchi e Carestia, che ormai conoscete, vorrebbero riflettere sulla ragione per cui uno di loro dice: quelli sono mercenari che assediano un castello, e l'altro controbatte dicendo: quello è un castello assediato dai mercenari. E naturalmente ora loro non hanno tempo per riflettere sul perché, se lo domandano e quindi fanno un esercizio dialettico sul perché stanno guardando il mondo in modo diversificato. hanno altro a cui pensare in questo momento. E noi, prima di dedicarci alla scoperta di Porfirio, dell'albero di Porfirio, e alla complessa questione degli universali, siamo curiosi di sapere che cosa combinano i nostri antieroi leggendo un altro episodio da Storie dell'anno 1000, meglio di guerra che di fame. Un mucchio di pietre rosse al sole insieme a una lucertola verde, al sole anche lei, sul mucchio di pietre rosse. Poi una mano magra e sporca. La lucertola si nasconde in una crepa. Adesso vengono fuori tre teste piene di capelli e sei occhi delusi perché la lucertola è scappata. C'è molta stanchezza in quelle facce e in quegli occhi e anche molta fame. Sono mille mosche pannocchie a carestia. Davanti a loro c'è una valle con ciuffi di piante selvatiche, pietre rotolate, chissà da dove, e al centro un castello, e intorno al castello una quantità di tende e soldati a piedi e a cavallo. Quelli sono mercenari che assediano un castello, e quello è un castello assediato dai mercenari. E io che cosa ho detto? Non incominciamo con le discussioni, non ho voglia di discutere. I tre guardano pensierosi il castello e l'accampamento sotto le mura. Ci sono anche delle oche, dei maiali che girano in mezzo alle tende, dei panni messi ad asciugare sulle siepi e sugli alberi, e c'è anche fumo di fuochi accesi. Più volte a turno i tre sembrano sul punto di parlare, ma poi o sbadigliano o lasciano una parola a metà e così niente. Finalmente Carestia si decide e tira fuori dalla bocca un principio di discorso che però si ferma sul più bello. Mi viene in mente che quasi quasi, che cosa? Niente, no, volevi dire qualcosa. Volevo dire che quasi quasi, no, niente. Avanti, che cosa ti era venuto in mente? Carestia è così pentito, impaurito per quello che gli è passato per la testa che si alza e scappa via, ma gli altri due gli corrono dietro, lo prendono per i piedi. Non ti lasciamo andare se non dici quello che volevi dire. Carestia cerca ancora di scappare, ma questa volta i due lo tengono inchiodato a terra per le gambe, per le braccia. Adesso vediamo se parlerà. Allora Carestia chiude gli occhi e parla tutto d'un fiato, col fiato in gola. Volevo dire che quasi quasi mi rimetterei a fare il soldato mercenario, almeno si mangia. Pannocchia gli sputa in faccia e gli dà, e quel darci vuole un accento, ma forse il computer ha detto ma cerchiamo di darglielo piano in questo caso, senza l'accento. Il computer è molto antidiluviano, mi sono accorto, è dell'età della scolastica il mio computer, per salutare. Dà un calcio, gli dà un calcio e uno schiaffo, e siccome si accorge che Mille Mosche non si è arrabbiato e lo vede più o meno d'accordo con Carestia, allora si allontana perché lui non vuole rimettersi a fare il soldato, neanche morto. Va a sedersi una decina di passi più in là e sta a muso basso a grattare la terra. Mille Mosche si alza in piedi senza dire niente, raggiunge le pietre rosse, torna a guardare l'accampamento con uno sguardo lungo e pieno di calcoli. Un assedio è comodo, magari va avanti degli anni, si sta lì, si mangia, si beve e non si fa fatica. Basta non avvicinarsi troppo alle mura. Io ho già fatto un assedio una volta, è durato 2 anni, i più belli della mia vita. Avevo anche un cavallo, quello là che vi dicevo prima. Ho sentito dire che gli assediati ti tirano addosso l'olio bollente. Queste sono balle che non so chi le ha inventate, specialmente quest'anno, vedete là, non si può tirare l'olio bollente. Tutto si accorda sempre con gli itinerari, Non so chi li ha inventati. Io sono pratico e ti dico che l'olio costa caro e se ne trova poco al giorno d'oggi. Gli assediati, se ce l'hanno, sta tranquillo che se lo tengono da conto, ma bisogna vedere se ci ingaggiano, dove li trovano tre come noi. Però non bisogna dire che abbiamo così fame. Se loro dicono avete fame, noi diciamo no, abbiamo appena mangiato un porco. Alla parola porco Pannocchio salta in piedi, si avvicina a Mille Mosche e Carestia, li guarda con gli occhi lucidi e le labbra che gli tremano sulla bocca. Io non ci riesco a dire che ho mangiato un porco, neanch'io. Allora voi state zitti che parlo io. Mille Mosche si muove in direzione dell'accampamento, ma poi si guarda indietro per vedere se gli altri due lo seguono. Carestia fa due passi svelti e si mette al suo fianco, Pannocchia fa un passo avanti, due indietro, poi uno di traverso, poi due passi avanti, un altro di traverso, insomma va un po' da una parte e un po' dall'altra perché non sa neanche lui dove vuole andare. E ora andiamo ad assediare, si fa per parafrasare perché siamo noi le assediate e gli assediati dalle correnti scolastiche, andiamo ad assediare la complessa questione degli universali, senza dimenticare che questa questione dipende dalla scoperta di Porfirio. Allora, prima di tutto dobbiamo rispondere alla domanda: che cosa sono gli universali? Guardate sul punto 2 del repertorio. Il problema degli universali riguarda le idee. Gli universali sono idee che si possono distinguere, le idee, in singolari e universali. È di qui il nome dato a questo tema. Allora, le idee singolari sono quelle che riguardano un singolo oggetto e si riferiscono a tutti i nomi propri. Il nostro nome da singolare, il nome della città in cui siamo nati, il nome del nostro gatto e via dicendo. Cito il gatto perché ci terrà compagnia di nuovo, e è sempre il gatto di Piero Butirro, e via dicendo. Queste sono idee singolari, tutte quelle che danno un nome proprio a qualche cosa. Se invece l'idea si riferisce a un'intera categoria, ecco, di individui, si dice universale. L'idea di pianta, l'idea di animale, l'idea di persona, pertanto esprimono idee universali quasi tutti i cosiddetti nomi comuni, no? Nome comune, di nome. Ricordate quando facevate l'analisi grammaticale alla scuola elementare? Come ve la cavavate con il riconoscimento delle parti del discorso, cioè verbi, nomi, aggettivi, pronomi, preposizioni, congiunzioni, avverbi? Sono sette, poi ci sono le interiezioni, ma quelle. Bene, scrivete quattro righe a proposito. Nomi comuni, quindi, rappresentano gli universali. Ora, a sollevare il problema degli universali è stato già all'inizio del IV secolo Porfirio di Tiro, con il celebre scritto intitolato, eccolo qui, Isagoge. E in greco, allora, Isagoge, lo sapete, forse ve lo ricordate, significa introduzione. Isagoge è una introduzione. E quest'opera è un breve trattato che commenta, fa da introduzione, le categorie di Aristotele. Ecco qua, le categorie di Aristotele, quest'opera di Aristotele. Sono 715 pagine. Il fatto è che l'opera di Aristotele è solo 40 pagine, il resto sono introduzioni e commenti, per dire quanta roba c'è da dire intorno a questa operetta di Aristotele. Prima di osservare la forma e il contenuto dell'Isagoge in funzione del tema che stiamo trattando, dobbiamo fare una riflessione sul personaggio di Porfirio e sulla sua opera di importanza intellettuale neoplatonico, perché nel paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini si parla di scoperta o riscoperta di Porfirio. E perché se ne parla? E per questo fatto, per quest'opera. E quindi dobbiamo sapere di chi stiamo parlando. Ne abbiamo già parlato, lo abbiamo già incontrato, ma le cose, la memoria bisogna rinfrescarla, no? Guardate sul punto 3 del repertorio. Porfirio di Tiro è vissuto tra il 232 circa il 305 circa. E il suo vero nome era Malcos, o Malcos, un fenicio, era un merito grandissimo di carattere filologico, lo sapete, sul piano della storia del pensiero. Come si può non ricordare che Porfirio ha raccolto, è stato discepolo più affezionato di Plotino, ha raccolto gli scritti di Plotino, suo maestro. In 54 di Plotino, sapete, non ha scritto niente, non voleva apparire, non ha scritto niente, non ha pubblicato niente, ha scritto il come, ma 54 libri li ha messi insieme Porfirio, distribuendoli per argomento in 6 Enneadi, ecco qui le Enneadi, non di Plotino, messe in ordine da Porfirio, il quale scrive anche una vita di Plotino e che si trova in origine sempre a quest'opera. E Enneadi, cioè 6 parti di 9 libri ciascuno. Sapete che in greco Enneade, no, lo sapete, significa un insieme di 9 oggetti, e quindi ogni Enneade sono 9 trattati di Plotino, sono 6 Enneade, 6 per 9 54, e quindi i 54 trattati di Plotino stanno qui in 6 Enneadi. E le Enneadi di Plotino sono una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, un'opera senza la quale saremmo meno ricchi sul piano culturale, senza la quale l'età scolastica, che è l'epoca del nostro viaggio, non ci sarebbe stata una filosofia cristiana. Quindi questa sera avremo molte meno cose da raccontare senza la collaborazione di Porfirio. E dobbiamo ricordare ancora una volta che nell'affresco intitolato La scuola di Atene, vedete tutte le molte settimane, e quindi era notevole, dipinto da Raffaello, come sapete, dal 1508 al 1510, su commissione di Papa Giulio II, quando Giulio II pensa che sia venuto il momento di mettere in chiaro che la dottrina del cristianesimo ha le sue radici nel neoplatonismo e bisogna smetterla di rimuovere il problema, bisogna che a questo punto bisogna dirlo. E qual è il modo migliore di dirlo se non con un'opera d'arte? Un documento non lo legge nessuno, invece un bel quadro lo vedono tutti, lo vedono, ma per capirlo bisogna leggere molto. Il problema è quello. Ecco, no. E quindi la figura di Plotino è quella che, senza dare troppo dell'occhio, sta più in alto di tutte le altre, no? Se tirate una riga vedete che la figura di Plotino, eccola qui, ve lo ricordate, questa l'ho tolta dal letto e se la rimetto, ricordate, no, la figura di Plotino, poi l'andate a cercare perché è questa immagine qui, ecco qui Plotino vestito di marrone francescano perché Giulio II è un francescano, il volto di Plotino, Raffaello lo fa somigliante perché Bramante gli dice fallo somigliante al della Rover, e lui è contento. E poi soprattutto l'elemento fondamentale è questo qui, il piede di Plotino, perché è questo che si vuole mettere in evidenza, anche se Plotino sta a sinistra. Ora, questa storia di dire non c'è più differenza tra destra e sinistra, no, e c'è qui una differenza nel Plotino, sta qui, ecco, questo piede è importantissimo, come è importante il dito di Platone che punta verso il cielo, come è importante la mano di Aristotele che indica la terra, ma più importante di tutto è in secondo piano, perché è chiaro che Giulio II non si poteva esporre, ci aveva tutta la curia contro. Tutti dicevano non bisogna dirla questa cosa, il cristianesimo supera tutto, è più importante di tutto, noi non dobbiamo dire che la nostra cultura viene dal neoplatonismo, no, e perché no? E Giulio II risponde, ma così ha voluto Dio, così ha voluto la provvidenza che venisse dal neoplatonismo, secondo me. E quindi è chiaro che il piede di Plotino è molto importante perché porta all'interno della modernità, intanto, un passo nella modernità lo fa appunto il piede di Plotino, e ha un'importanza simbolica persino maggiore, no, del dito di Platone e della mano protesa di Aristotele. Questo elemento simbolico, il piede di Plotino, è quello che permette al cristianesimo di fare il passo decisivo verso il territorio della filosofia, no? E noi dobbiamo capirlo qui quest'opera, perché ci sono tutta una serie di simboli che emergono, no? Infatti il piede di Plotino sta sopra la sfera, senza dare un calcio ad una sfera antica, no? Per entrare in una nuova visione delle cose. Qui, se volete, ci si può lavorare molto su quest'opera. E lo dobbiamo, questa operazione, la dobbiamo a quell'anticristiano di Porfirio, no? In definitiva, che ha scritto La vita di Plotino. Contrariamente, non sapremo quasi nulla di questo appartatissimo personaggio. Porfirio ha fondato, dopo il 270, una sua scuola ad Alessandria, la Tarda Accademia di Porfirio. Circa un secolo dopo dalla sua fondazione, è stata diretta da un personaggio che conoscete bene, Ipatia di Alessandria. Ipatia di Alessandria ha diretto la scuola che aveva fondato Porfirio, no? E la sua mentalità è porfiriana. Quindi, che come ben sappiamo nel 415 Ipatia è stata trucidata dai parabolani, no? Una banda armata di cristiani fondamentalisti a servizio dell'arcivescovo Cirillo, no? E conosciamo questa tragica storia. Cirillo almeno andrebbe degradato da santo a beato, no? Un passo indietro, forse un po' più in più, ma vediamo di delle chance. San Cirillo che con la testa a spillo punzecchiava il micro di Radio Ledino Centrale, non era proprio la testa, quella parte del corpo lì che diceva Radio Ledino Centrale, nella quale io facevo vedere. Sì. Ma quando il testo dell'Isagoge è tradotto in latino prima da Severino Boezio intorno al 523 e poi da Giovanni Scotto e Ariugena prima dell'877, comincia a circolare nello spazio del paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini, le autorità ecclesiastiche sono pronte a lanciare i loro anatemi. Una condanna di eresia viene comminata contro Giovanni Scotto e Ariugena anche per aver tradotto l'Isagoge, ma è tanto era abituato. Perché il nome di Porfirio, vedete, ha in sé qualcosa di oltraggioso. Porfirio è considerato persino più pericoloso di Aristotele, e vedremo poi Aristotele come sarà considerato diabolico, perché e perché questo? Questo perché Porfirio, che era morto da 5 secoli e mezzo, ma l'energia intellettuale di certe opere resiste, aveva condotto da neoplatonico coerente la polemica contro il cristianesimo, no? Che stava fagocitando il neoplatonismo, no? Mentre Proclo, no? Decide di utilizzare un altro metodo, no? Quello di dire, beh, scrivo un'opera assolutamente cristiana dal punto di vista dell'ortodossia e ci infilo dentro tutte le idee del neoplatonismo in modo da far diventare il cristianesimo una corrente del neoplatonismo. E invece Porfirio passa allo scontro diretto. E il cristianesimo sta fagocitando il neoplatonismo e Porfirio fa la sua polemica. A questo proposito ha scritto intorno al 270 una grande opera in 15 libri intitolata Cata Christianum, discorso contro i cristiani. Ora, quest'opera, che è la più vasta e la più dotta che sia stata scritta per criticare la contraddittorietà dell'ideologia cristiana, è andata perduta, perché è stata condannata al rogo e ha subito 3 campagne di distruzione. La prima nel 325 dopo il concilio di Nicea per volere dell'imperatore Costantino, poi, visto che qualcuno la conservava e la riproduceva, per volere dell'imperatore Teodosio II nel 435, e poi, siccome ce n'era ancora qualche copia in giro, sotto l'imperatore Valentiniano nel 448. Ora, di quest'opera di Porfirio, per fortuna, però, rimangono moltissime citazioni, cioè molti frammenti per cui in parte nella sua struttura portante è stata ricostruita. Perché? Ma perché I padri della Chiesa, vedete, in particolare Gerolamo e Macario di Magnesia, due personaggi molto intelligenti, perché capite, il problema, come diceva il Cardinale Martini, non è tanto quello di dividersi in credenti e non credenti, ma di imbecilli e di intelligenti. Questo è il problema, e anche in questo caso, no? È la stessa cosa. Cioè, nella Chiesa si fa, no, sono gli imperatori, no? Che si fanno cristiani dal punto di vista politico, no? A combattere contro gli anticristiani, mentre i padri della Chiesa, che sono intelligenti, invece utilizzano questo materiale, trovando l'opera di Porfirio invece molto stimolante per controbattere e per mettere meglio appunto la dottrina. Porfirio ha ragione, dicono, dice Gerolamo, dice Macario. Macario, questo non aveva le ballerine, non è Macario, non vi ricordate quel Macario, perché dopo giovane avete fatto il varietà, non avete quindi Gerolamo intanto lo conosciamo bene, no? Per la sua salvaguardia, opera di salvaguardia dei classici, i quali si lamentano di non poter disporre del testo completo di quest'opera. Gerolamo e Macario hanno utilizzato il testo del Carta Cristiano, il discorso contro i cristiani di Porfirio, come stimolo, come dotta provocazione intellettuale per costruire la dottrina del cristianesimo. Quindi ne hanno cercato tutti i frammenti e hanno ricostruito quest'opera e per costruire la dottrina del cristianesimo nel modo più equilibrato e più logico possibile. Porfirio aveva ragione a parlare di contraddizioni nella formulazione della dottrina cristiana. Cioè, la critica dottrinale molto acuta che Porfirio da neoplatonico fa nel Cata Cristiano, nel discorso contro i cristiani, si basa sull'impossibilità di proclamare la risurrezione della carne, dice Porfirio, la santificazione della materia, l'immortalità per quanto futura dei corpi, se il fattore vitale, anche per la letteratura dei Vangeli, no? Che Porfirio conosce bene, è lo spirito, e lo spirito pneuma, no? Lo spirito è la sostanza di cui è fatta l'anima, e l'anima risulta essere una realtà assolutamente alternativa al corpo. Cioè, come si fa a parlare poi di resurrezione del corpo? No. Solo lo spirito, sostiene Porfirio, può avere la possibilità di non degradarsi e di continuare a vivere, perché è l'anima che dura in eterno e il corpo, la prigione dell'anima, è bene che si disperda nella polvere. Cioè, la morte del corpo, scrive Porfirio, ha un senso, c'è un evento liberatorio, e dobbiamo farcene una ragione. E si domanda Porfirio per quale motivo vogliamo farlo risorgere se la salvezza sta proprio nella morte del corpo, che il depositario è la causa di ogni male. No. Ora, dai frammenti che ci sono rimasti dell'opera intitolata Cata Christianum, si capisce che l'autore si contraddistingue per la grande erudizione e l'acume esegetico. Inoltre Porfirio, e dobbiamo riflettere su questo fatto, dimostra che la letteratura dei Vangeli è di natura allegorica, non è storica, ma è spirituale, perché non racconta la storia di Gesù, ma l'evento della predicazione su Gesù. E per questo motivo diventa, e Gerolamo e Macario l'hanno intuito, un involontario anticipatore della moderna esegesi biblica. Infatti, guardate, dobbiamo sapere che nei verbali dei dibattiti per la preparazione dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, ve lo ricordate? No, 50 anni fa non lo ricorderà, ma non eravate nati. 1962-1965. Ebbene, Porfirio di Tiro, in questi documenti viene citato moltissime volte, come se fosse un dottore della Chiesa, per la sua competenza filologica. No, perché Porfirio fa delle affermazioni che poi servono per fare le esegesi della Sacra Scrittura. Ora, in questo caso possiamo dire che i tempi cambiano, ma allora, sulla soglia del paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini, il nome di Porfirio, vedete lì forse c'è scritto Porfido, perché il mio computer, questo era duro come il Porfido, questo Porfirio. era fuori legge per gli apparati di potere della cristianità, i quali esprimono la loro condanna proclamando che Porfirio ha gravemente oltraggiato il messaggio della salvezza e per questo merita la morte eterna. E invece Porfirio è qui ancora, lotta insieme a noi. Ma gli intellettuali cristiani, anche nel Concilio Ecumenico Vaticano II, per fortuna, ma gli intellettuali cristiani della scolastica contrastano questo poco lungimirante atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche, naturalmente, e sono invece molto curiosi perché capiscono l'importanza che ha un'opera come Isagoge di Porfirio sul piano dello sviluppo della filosofia cristiana e ritengono oltraggioso il fatto di non poterla studiare, e infatti la studiano e ne traggono vantaggio sul piano dell'investimento in intelligenza. E l'Isagoge, nonostante sia un libro messo all'indice, invece è sopravvissuto ancora, proprio perché è stato custodito in tutte le biblioteche di tutti i monasteri e in tutte le scuole della scolastica. Oltraggio è una grave offesa, un insulto, un'ingiuria, un torto, un affronto, un danno, una violenza, un sopruso. C'è un oltraggio che volete denunciare? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Adesso dovremmo tornare sul tema degli universali, ma dobbiamo ancora rimandare, perché il termine oltraggio ci costringe, o per meglio dire ci invita, a ricordare che la scorsa settimana abbiamo letto tre pagine tratte dal testo del romanzo La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, un classico della letteratura del Novecento composto da un autore conosciuto in tutto il mondo. In queste pagine che abbiamo letto c'è un brevissimo brano, un frammento, dove il protagonista, che sicuramente ricordate, Gonzalo Pirobutirlo, per sperimentare il teorema dell'impulso fa cadere da un'altezza troppo elevata un gatto povero per provare la sua capacità di atterrare sempre sulle sue zampe. Sapete come fanno i gatti, no? Li tirate in aria, non lo fate giornalmente, no, il gatto fa, non fate, lo fate qualche volta, ma i gatti chissà perché sopravvivono sempre. Questo si vede che è letterario, un gatto letterario questo qui. E quindi noi abbiamo letto, no? In quanto gatto poco dopo morì, con occhi velati di una irrevocabile tristezza, immalinconito da quell'oltraggio, poiché ogni oltraggio è morte. Ebbene, questa sera, sulla scia del termine oltraggio, concludiamo il nostro incontro con il rancoroso ingegnere Gonzalo Pirobutirlo, che è uno dei personaggi più importanti della storia della letteratura contemporanea. È uno stereotipo che viene utilizzato molto spesso per indicare un personaggio rancoroso, si cita molto spesso Pirobutirlo, no? Viene citato molto spesso. Perché questa figura autobiografica, che poi assomiglia molto a Gadda, vuole esprimere tutto il malumore, no? Proprio dell'autore stesso, convinto che la vita stessa che si sviluppa nell'incompiutezza di questo mondo è un oltraggio, e ogni oltraggio è morte, e la morte è l'unico rimedio contro il dolore. Ma come è pessimista? Cioè, il fatto è che questa situazione così terribile, senza speranza, nel pensiero di Gadda, la racconta e la descrive però con uno stile così ironico, con un sarcasmo che sconfina nella comicità, con un modo così provocatorio sul piano linguistico, no? Tanto formale quanto contenutistico, l'abbiamo spiegato nell'itinerario della scorsa settimana, per cui ci fa capire che l'unica prospettiva, l'unica consolazione che l'esistenza ci offre è quella di impegnarci caparbiamente nell'investire in intelligenza, per diventare competenti nel dare un nome alle cose. Perché se ha un senso, Cioè deve avere un senso la nostra vita, pensa Gadda, è quella di essere capace di dare un nome alle cose in modo, secondo un nostro dizionario, glossario, no? In modo da far saltare con una sorta di controcreazione, no? Non è forse la parola che crea, pensa Gadda, tutte le meschine convenzionalità, il sollecitare la pancia, scrive Gadda, piuttosto che la mente, e la turpitudine dei luoghi comuni, ingrassare il corpo, scrive Gadda, piuttosto che affinare l'anima, e costruisce tutta una serie di affermazioni che oggi sembrano andare per la maggiore, no? Ma generate, dice, i luoghi comuni, generati dall'imbecillità, allevata dai mezzi di informazione utilizzati solo per imporre il consumo, scrive Gadda appena entra in funzione la televisione. E non c- nonostante ci abbia lavorato alla RAI, e non c'è peggiore sciagura, scrive Gadda, del proliferare dell'imbecillità. E Gadda, con le sue metafore pungenti, tratte dai classici antichi, medievali e moderni, e con le sue macchinose allegorie provocatorie, la lettura, pensa Gadda, è un difficile esercizio innaturale. La lettura è un esercizio innaturale, no? E quindi è da esercitare con attenzione e non con, e non con distensione. La lettura è un esercizio che deve impegnare le menti, cioè non può essere un divertimento, no? Cioè, deve essere un esercizio. E naturalmente Gadda analizza le cause, no? del proliferare dell'imbecillità, come dice lui già dagli anni 50, quando ci si pensava neanche lontanamente a come poi siano andate le cose peggiorando sempre di più dal punto di vista culturale. No, e adesso leggiamo ancora alcune pagine nelle quali, se riusciamo, perché leggere Gadda è un'operazione difficilissima, nelle quali non, ci vuole, lo sapete, il dizionario, l'enciclopedia vicini, e quindi bisogna consumarlo poco per volta, e giustamente è così, bisogna fare. Platone e Aristotele naturalmente sono due protagonisti delle opere di Gadda, Gadda li cita in continuazione, non sono esclusi. Piero Butirro ha mandato a chiamare il dottore, e ricordate, l'abbiamo letto la scorsa settimana, di quel paese immaginario, di un Sud America che tanto assomiglia alla Brianza, no? E per farsi visitare, ma non è malato nel corpo, naturalmente, è malato nell'anima, e anche se poi respinge sempre i saggi consigli del buon medico, il quale diventa narratore, diventa il narratore di grandi intemperanze, ma forse più favoleggiate che reali, perché l'umana insoddisfazione oltraggia, scrive Gadda, costantemente la realtà. L'umana insoddisfazione oltraggia costantemente la realtà. Bisogna sempre meditare, no? Sulle affermazioni di Gadda, perché fanno pensare. Sono tutte affermazioni di stampo filosofico. E leggiamo. Certo che, pensava il buon dottore, intorno a quel suo cliente, così fuori da ogni standard, si erano andate formando a Lucones le opinioni più strane, e correvano da assai tempo dicerie di ogni genere. La sua cupidigia di cibo, ad esempio, era divenuta favola, esecravano unanimi i poveri, denutriti, mendichi, quel vizio della gola che è così turpe in un uomo, e quel barbaro costume poi, dopo aver mangiato, di berci anche sopra, del nevado per giunta o del cerro, quasi che fosse il vorace a banchetto con le ombre dei suoi vichinghi. Nessuno dei feudatari della plaga, per lo più asteni e taluni anche vegetariani, potevano pensare a un fatto simile senza essere preso da disgusto. Si mangia troppo, sentenziò il dottore tra sé e sé. Una mezza mela, una fetta di pane integrato, che è così saporito sulla lingua e contiene tutte le vitamine dalla A alla H, nessuna esclusa, ecco il pasto ideale dell'uomo giusto, che dico, dell'uomo normale, ricordatevelo. Il di più non è se non un gravame per lo stomaco e per l'organismo, un nemico introdotto abusivamente nell'organismo come i Danai nell'arce di Troia. Così proprio pensò che il gastroenterico è poi condannato a maciullare, gramollare, spellere la peptonizzazione degli albuminosi e il fegato e il pancreas, vorrei vederli loro. Tutto al più nelle stagioni critiche si può concedere l'aggiunta di un po' di legumi di stagione, crudi e cotti, baccelli, piselli. Andava preso da queste considerazioni. Andava preso da queste considerazioni. E poi non vuole che corran favole, come nel 28, alludeva al figlio Piero Butirro. Nel 1928 si era detto dalla gente e i signori di Passo Fazio per primi che egli fosse stato per morire a Babilon in seguito alla ingestione di un riccio. Altri sostenevano un granchio, una specie di scorpione marino, ma di colore anziché nero, scarlatto, e con quattro baffi scarlatti puri essi, e lunghissimi come quattro spilloni da signora, due per parte, oltre alle mandibole in forma di zanche, e assai pericolose loro pure. Qualcuno favoleggiava addirittura di un pesce spada o pesce spilla, già, piccolo, appena nato, che gli avrebbe deglutito intero, bollitolo appena quanto, ma altri dicevano crudo, dalla parte della testa, ossia della spada o spilla, che la coda poi gli scodinzolò a lungo fuori dalla bocca, come una seconda lingua che non riuscisse più a ritirare, che quasi quasi lo soffocava. Le persone colte si rifiutarono di prestar fede a simili barocche fandonie. Escluso senz'altro sia l'ittide che l'echinoderma, ritennero di dover identificare l'orroroso crostaceo in una ragosta di Fuerte del Rey, stazione atlantica assai nota in tutto il paese per l'allevamento appunto delle aragoste. Por suerte, qualche notizia della sistematica d'Aristotele era allora arrivata ad orecchio. La quasi ferale aragosta raggiungeva le dimensioni di un neonato umano ed egli con lo schiaccianoci ed appoggiando forte, più forte, i due gomiti in sulla tavola, ne aveva ferocemente stritolato le branche color corallo com'erano e toltone fuori il meglio con occhi stralucidi dalla concupiscenza e poi di più in più sempre più strabici in dentro in quanto che puntati sulla preda a cui accostava papillando bramosamente dalle narici la ventosa oscena di quella bocca viscere immonde che aveva anticipatamente estroflesso a properare incontro l'agoniata volontà. Un animale compagno a Babilon, stando alla leggenda, non lo avevano ancora veduto e aveva anche avuto cuore il sinvergüenza di intingerli in salsa tartara uno a uno, cioè quei ghiotti e innocentissimi trefoli e lacertoli d'un color bianco o madreperla rosato come da aurora marina che era venuta mano a mano faticosamente ripiendo e con le unghie dalla vacuità interna delle due branche infrante, scheggiate e usatesi financo delle mani e dei diti se li era condotti alle labbra unte peccaminose con un'avidità straordinaria. Poi Satollo, dimesso lo schiaccianoci, aveva trincato. Del grifo e del naturale porcino di lui, altresì, adduceva la favola, in aggiunta di quel di sopra, come nel corso di tutta un'interminabile estate egli non avesse cibato se non aragosta in salsa tartara, merlani in bianco con fiocchi di maionese, e due o tre volte il peglierei, e piccioni arrostiti in casseruola con i rosmarini e le patatine novelle, dolci ma non troppo, e piccolette, ma di già un po' sfatte, inficiate queste nel sugo stesso, venuto da quegli stessi piccioni, farciti alla loro volta, secondo una ricetta andalusa, con l'origano, lo salvia, il basilico, il timo, il rosmarino, il mentastro e pimiento, zibibbo, largo di scrofa, cervelli di pollo, zenzero, pepe rosso, chiodi di garofano ed altre patate ancora di dentro, quasi non bastassero quelle altre messe a contorno, cioè di fuori del veterano del piccione, che erano quasi divenute una seconda polpa anche loro, tanto vi si erano incorporate nel veterano, come se l'uccello, una volta arrostito, avesse acquistato dei visceri più confacenti alla sua nuova situazione di pollo arrosto, ma più piccolo e grasso del pollo, perché era invece un piccione. Poiché maciullava tutto in una volta, cioè piccioni e patate, cervelli, lardelli e pepe, chiodi di garofano, il porco, innaffiandoli poi, che non erano neanche arrivati in fondo con vini prelibati dalla regione preandina, e i pesci invece, e la ragusta a mappero, quelli coi bianchi secchi limpidissimi da 22 e fino a 28 centavos del Nevado o del Cerro Pequeño, e in quei momenti di spregio aborriva con ira i bicchierazzi sul tappeto verde, tossi e sbilenchi come da Manuel Torre, sfaccettati all'aspetto insino alla mesa e grani di bolle d'aria e di incrini. A quella stagione di crostacei e di rosmarini innaffiatissima e anche per il rovente solare che comportò dopo le magre inusitate dei maggiori fiumi una estruosa dissecazione delle terre, vollero le potestà autrici del cielo che gli seguisse, per il loro giusto intervento, un lungo e costosissimo male, e fu questo a vietargli una volta per tutte che seguitasse a doppiar lo stomaco di patatine disfatte, impoltonate nei vini del Pequeño, che lo astinse a digiuni sempiterni e lo ridusse incipriare la mucosa del gastrico di coalino a polvere o magistero di bismuto, sotto nitrato di bismuto, come volesse, che i più onesti tra gli speziali di pastrufaccio glielo cedevano il bismuto a 20 volte il costo, col pretesto che arrivava dall'Europa. Ridacchiò il buon dottore nel figurarsi con la pasta avarizia mescolata di tal goffaggine che avrebbe voluto ritenere i farmacisti a un profitto del 100%, povero viscerame degli umani, pensò il buon dottore, frustrandosi col bastoncello il polpaccio, e anche quello dei marchesi che hanno l'arme sulla bertesca, di arme in arme, di viscere in viscere, di trippa in trippa, e parallelamente di pensiero in pensiero e forse di anima in anima, ma non c'è magistero per le anime sbagliate, le loro piaghe non conoscono cipria. Tentava il buon medico i primi ciottoli della postrema Sassonia, una stradaccia fossata nei due muri i por suerte nelle ombre delle robinie ed altri orni per l'ultima pazienza dei suoi piedi eroici, o lungo il cammino delle generazioni la luce che recede opaca dell'immutato divenire, ma nei giorni, nelle anime, quale elaborante speranza e l'astratta fede, la pertinace carità. Ogni prassi è un'immagine, senzato, impresa, nel vento bandiera, la luce recedeva e l'impresa chiamava avanti, i suoi quartati, al voler raggiungere il fuggitivo occidente, e dolorava il respiro delle generazioni, de semine in semen, e qui inverte la frase latina, di arme in arme, fino allo incredibile approdo. Della sua villa, senza parafulmine, circondato di peri e conseguentemente di pere, l'ultimo idalgo leggeva il fondamento della metafisica dei costumi, c'è anche Kant, vedete. Ah, Egli discendeva in linea maschile diretta da Gonzalo Pirobutirro del Fino, stato già governatore spagnolo della Nea Celtiche e resosi anche troppo noto alle storie per la sua sete di giustizia, la levatura altissima, la magrezza del volto, l'animo punitivo, l'inesorabile e predace governo. Nel riscuotere le gabelle e i traghetti, dove bagnavasi il confine del possedimento, o alle porte dove s'aprivano le munizioni della città, aveva inosservato ogni mitigante cautela, ogni istanza moderatrice o contraria d'umane e di politiche sceverazioni, ma non soffrì torto a persona un capello, né tolto un centesimo, mai. Si riteneva da alcuni, specie da un dotto genealogista di Pastrufazio, a cui altri però davano del visionario, e altri di impostore di venduto e fabbricante di duchi senza duchea, che i Pirobutirro avessero poi a dover ripetere nobiltà e sangue dai Borgia, e che in onore di San Francisco Borgia di Don Pedro Ribera, detto lo spagnoletto, ricevessero non di rado al fonte i nomi battesimali di Pedro o di Francisco. Il bibliotecario capo dell'associazione tra i coltivatori di pere con sede a Pastrufazio, che manco a dirlo avea villa e peri in quel di Lucones, nel numero di novembre 1930 del periodico dell'associazione intitolato La Pera, sviluppò anzi una sua curiosa tesi filologica in onore, non si sa bene se dei Piro Butirro o delle pere Butirro, e cioè che a ser una pera dell'idioma di Castiglia la Vieja significasse compiere una grande azione. La cicala sull'olmo senza ombre friniva a tutto vapore verso il mezzogiorno, dilatava la immensità chiara dell'estate, il buon medico, consumati il peggio dei sassi, era per arrivare al cancello. Nella sua mente viva, piena di curiosità e di memoria, questi memorabili della illustre casata si dipanarono con la prestezza del sogno. L'immagine del suo cliente gli ritornò dopo quella dell'avo in una luce assurda. Per parte materna il suo cliente veniva di sangue barbaro, germanico e unno, oltre che longobardo, ma l'ungaricità e il germanesimo non gli erano andati a finire nelle calze bianche, suole doppie, e nemmeno nei ginocchi, che ricordavano pochissimo quelli di Siegfriedo. E anche nel ruolo di Leone Magiaro, che si risveglia, aveva l'aria di valere piuttosto poco, per quanto non si sa mai. Germanico era in certe manie d'ordine di silenzio e nell'odio della carta unta, dei gusci d'ovo e dell'indugiare sulla porta coi convenevoli. Germanica soprattutto certa pedanteria, più tenace del verme solitario e per lui disastrosa, tanto dal barbiere che dallo stampatore. Bisogna arrabattarsi, gli dicevano, tirare a campare, soggiungevano. Non aveva nessun genio per l'arrabattarsi e il tirare a campare, nel di cui uso si trovava più impacciato che una foca a friggere coltelli. Assediato dai clamori della radio, avrebbe voluto un'investitura da Dio, non a gestire la Nea che il ticket per gli stipendi di Don Felipe e il re cattolico, bensì a scrivere una postilla al Timeo nel silenzio per gli stipendi di nessuno. E c'era per lui il problema del male, la favola della malattia, la strana favola propalata dai conquistadores, cui fu dato raccogliere le moribonde parole dello Incas, secondo cui la morte arriva per nulla, circonfusa di silenzio, come una tacita ultima combinazione del pensiero. Leggete Gatta perché, come vedete, ne vale la pena. È difficilissimo leggere Gatta. Non so, qui ci voleva il vocabolario di enciclopedia per decifrare tutta una serie di parole di metafore, noi lo lasciamo a questo esercizio invece a ciascuno di noi. Però vedete che il Timeo di Platone e la sistematica, vale a dire la logica, cioè le categorie di Aristotele, sono argomenti citati da Gaza e di Tacito, di cui stiamo parlando insieme agli intellettuali della scolastica. E come abbiamo potuto constatare, appunto, Platone e Aristotele stanno a cuore a Carlo Emilio Gaza, che li cita spesso nelle sue opere, quindi compite, direbbe Gaza, compite, cioè portate a compimento con il metodo del leggere mutuo, non più di 4 pagine al giorno, ma guardate, in questo caso se ne consiglia una. Io sempre letto Gaza, ho riletto Gaza al ritmo di una pagina al giorno, di sera mezza pagina per sera, però è così che si va avanti. Quindi compite l'impresa di leggere La cognizione del dolore, un'impresa difficile, ardua, come scalare la punta del fu sul Monte Rosa, ma non è impossibile. E più spesso di quanto si possa credere si può gustare il piacere del testo leggendo Gaza, cioè nel comprendere come funziona lo stile del dare un nome alle cose, anche se a volte al primo impatto ci sfugge il significato inconsueto dei termini. Gaza utilizza tutti i verbi che ha utilizzato Petrarca, perché ci dice, ma perché non dobbiamo usare, non perché non dobbiamo usare questi verbi meravigliosi che ha usato Petrarca, che poi ha riusato Torquato Tasso, quindi riutilizza i verbi di Petrarca, riutilizza i verbi di Torquato Tasso e li fa tornare. Invece no, noi usiamo 20 parole, 50 parole, ripetiamo gli stessi in luoghi comuni e diventiamo sempre più imbecilli, dice Gaza. Invece il linguaggio allarga naturalmente le idee e allarga il pensiero, perché più parole conosciamo, più conosciamo il mondo, più siamo in grado di dare un nome alle cose. E invece il sistema ha tutto l'interesse che noi non diamo nome a niente, perché così glielo danno gli altri e gli danno sempre i soliti nomignoli per slogan e via dicendo. E voi capite come si riducono le cose, no? Poi con il varietà, no? Anche se ora avrei da fare una serie di esempi, ma non. Adesso dobbiamo tornare nel paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini, sul tema degli universali, un tema che ha un contorno piuttosto articolato. Dobbiamo, per usare una metafora, salire adesso, in nome della logica, con spirito dialettico, i gradini di una scala che ha una valenza temporale, questa scala. Dobbiamo salire 4 gradini, è una scala molto lunga, i gradini sono molto alti. Il primo gradino che porta alla questione degli universali riguarda l'incontro tra il pensiero platonico con quello aristotelico. Il pensiero degli universali fa incontrare il sistema di Platone con quello di Aristotele, e questo è stato di grande utilità per lo sviluppo della scolastica. E questo importante argomento, in funzione della strada che dobbiamo percorrere, rimanda al testo dell'Isagoge, perché è nel testo dell'Isagoge che si incontrano questi due apparati. Ad introdurre il tema degli universali, come abbiamo detto, è stato all'inizio del IV secolo Porfirio di Tiro, con il testo dell'Isagoge. Introduzione, commento alle categorie di Aristotele, apportando però, Porfirio ha apportato delle sostanziali modifiche al sistema aristotelico, cioè lo ha contaminato in senso neoplatonico, perché Porfirio è un neoplatonico e quindi è chiaro che interpreta Aristotele con il suo metro. Guardate sul punto 4 del repertorio. L'Isagoge di Porfirio è un'opera con la quale l'autore diventa l'artefice primario dell'incontro tra il pensiero platonico con quello aristotelico. il fondamentale incontro e poi lo scontro tra platonismo e aristotelismo caratterizza poi tutta la storia del pensiero tardo antico, medievale e moderno, e ce ne renderemo conto strada facendo già gli anni, questi 30 anni abbiamo più volte ragionato su questo. Naturalmente Porfirio propone il pensiero di Aristotele in versione neoplatonica, ed è proprio per questa caratteristica che la logica di Aristotele, spiegata e interpretata da Porfirio nel testo dell'Isagoge, attira l'attenzione degli intellettuali scolastici, quali, avendo una mentalità condizionata dai concetti contenuti nei dialoghi di Platone, perché il primo profeta è Platone, e nelle Eneadi di Plotino, manifestano un grande interesse per l'opera di Porfirio. Non fanno nessuna fatica a pensare che le categorie di Aristotele vengano emanate dall'uno di Plotino e possano stare nel mondo delle idee di Platone, no? Oltre che stazionare prima di tutto nell'intelletto di ogni persona, come preferisce pensare Aristotele. Ora, Porfirio nel testo dell'Isagoge spiega che Aristotele, nel suo trattato sulla logica, la logica è lo studio delle leggi che regolano il ragionamento, intitolato Categorie, le categorie, eccolo qua, afferma che tutta la realtà particolare la si può contenere e definire entro una rete formata da una serie di concetti fondamentali. No, Aristotele dice la realtà noi la possiamo leggere perché sta in una rete di concetti fondamentali che noi possiamo conoscere. Aristotele identifica 10 concetti generali che hanno la massima estensione in modo da poter contenere tutti i concetti particolari e che Aristotele appunto chiama categorie. Per curiosità filologica, Severino Boezio, no, intorno al 523, traduce la parola greca categoria con il termine latino predicamentum, cioè predicato, per quello che noi parliamo poi di predicato nominale, predicato verbale, e mentre, sono categorie, cioè mentre Giovanni Scotto di Lugena, prima dell'877, latinizza la parola greca e facendola entrare nel dizionario latino la traduce categoria, e quindi il termine categoria è entrato, ecco, dal greco e poi nel latino attraverso Giovanni Scotto e Eugena. Porfirio, componendo l'Isagoge, l'introduzione, porta l'interessante tema aristotelico delle categorie sul terreno platonico, cioè fa assomigliare le categorie alle idee che, dopo essere state emanate dall'uno, si sono stabilite nell'iperuranio di Platone, quindi vedete, gli dà tutta un'altra dimensione a questi concetti, e compie un'importante quindi operazione di neoplatonizzazione del pensiero di Aristotele. E questa iniziativa rende il pensiero di Aristotele, in particolare il tema della logica, il tema delle categorie, più metabolizzabile per gli intellettuali della scolastica, abituati a ragionare in termini neoplatonici. Ecco quindi Aristotele entra nella filosofia medievale e diventa poi, vedremo, diventa l'elemento portante della filosofia medievale, della scolastica medievale al suo apogeo, attraverso il neoplatonismo, attraverso questa porta. Inoltre, da questa operazione di integrazione culturale che si è svolta in età tardo-antica, alla fine del IV secolo, gli intellettuali della scolastica capiscono quanto siano importanti e necessari sulla strada della costruzione di una filosofia cristiana i processi logici di contaminazione intellettuale, ma cominciano anche a domandarsi, separando le opinioni, fino a che punto sia sensato, coerente, chiaro, naturale e comprensibile fondere insieme il pensiero di Platone con quello di Aristotele allo scopo di investire in intelligenza. Difatti poi a un certo punto Aristotele verrà scorporato, no? E verrà visto in quella che era la sua dimensione più reale, più realistica, ma questo lo vedremo strada facendo. Quale di queste parole, guardate, sensatezza, coerenza, chiarezza, naturalezza, comprensibilità, mettereste per prima accanto alla parola logica? Perché la logica ha questi significati in questo momento. Scrivetela. Cioè, in quale occasione avete detto: credo che questa situazione sia nella logica delle cose? No, a volte lo diciamo, ma scrivete quattro righe in proposito. Che cosa sono? Che oggetti sono? E quali sono le categorie di Aristotele allora? E soprattutto, in che modo Porfirio nell'Isagoge modifica l'impianto aristotelico? Per prima cosa, in funzione della riflessione da fare, leggiamo un frammento tratto dalle categorie di Aristotele. Cioè, sfidiamo l'impenetrabilità di questo testo e vediamo, Aristotele ce lo spiega. I concetti sono collegati tra loro e un concetto è incluso in un altro concetto più generale e questo in un altro più generale ancora, come le scatole cinesi, come le matriosche. Man mano che la scala dei concetti si sale, diminuisce la comprensione della realtà particolare, ma aumenta l'estensione della conoscenza. Si può affermare che tutta la realtà è contenuta in 10 concetti generali o predicati supremi che noi chiamiamo categorie e che trattano di quel che si dice senza alcun legame, ovvero dei termini o espressioni che possiedono un significato al di là della loro eventuale composizione in una frase o in una proposizione. Infatti, se si prendono delle proposizioni come la persona corre e se ne spezza il nesso, distinguendo il soggetto dal predicato, si ottengono delle parole senza connessione, quali persona e corre, dalla cui combinazione si origina per l'appunto la proposizione. Ora, delle cose che si dicono senza nessuna connessione, ciascuna significa o la sostanza, usia, o la qualità, poso, o la quantità, poso, o la qualità, poion, o la relazione, prosti, o il dove, pur, il luogo, o il quando, pote, il tempo, o il giacere, che è il tempo, lo stato, o l'avere è ten, o il fare poei, o il patire paschei. Vedete, Aristotele spiega che le categorie sono i concetti della massima estensione, i predicati supremi che ci permettono di definire la realtà particolare, quel che si dice senza alcun legame, no? E secondo Aristotele le categorie sono 10. Come vedete, questo è un omaggio alla decade pitagorica, a Pitagora, e sono la sostanza, la qualità, la quantità, la relazione, l'azione, la passione, il luogo, il tempo, il possesso, lo stato. Quando noi guardiamo il mondo, lo guardiamo sempre attraverso queste 10 categorie e il fatto di possederle ci permette di capire che cosa stiamo guardando, di conoscere la realtà delle cose. Ed è attraverso queste 10 categorie che noi siamo in grado quindi di dare un significato al mondo, di conoscerlo nelle sue forme particolari. Per Aristotele le categorie sono modi di essere, sono predicati che hanno soprattutto, attenzione, vedete cosa diceva, un valore logico-linguistico e servono per descrivere la realtà, secondo Aristotele. Facciamo un esempio di prima mano per semplificare, no? Se dico il gatto di Piro Butirro oltraggiato è morto, conosciamo quella situazione, no? Succede che tutte e tutte voi avete capito quello che ho detto, anche se lo avremmo capito anche se non avessimo letto quella pagina della condizione del dolore, perché questa frase, ma noi li conosciamo gli elementi di questa frase, conosciamo anche la relazione che c'è tra un elemento e un altro di questi elementi qui. Il gatto di Piero Butiro, oltraggiato, è morto. Perché è comprensibile questa affermazione? E sono comprensibili la maggior parte delle affermazioni che facciamo? Beh, è comprensibile, dice Aristotele, perché il nostro intelletto possiede le categorie. E allora fa sì che noi comprendiamo quello che abbiamo letto, o che ci hanno detto, o che abbiamo visto. E le ha utilizzate correttamente. Cioè, capiamo che il gatto, è il nome di un animale comune, un universale, e lo capiamo per merito della categoria della sostanza, perché abbiamo in testa la categoria della sostanza, quindi noi capiamo che questa parola, questo elemento, no, corrisponde a questo elemento che tutti conosciamo. Capiamo che è oltraggiato in relazione alla categoria della qualità, poio, e anche a, in questo caso la categoria della passione, paschen. Capiamo che è uno in virtù della categoria della quantità, no? Fondo. Cioè, capiamo che è di tiro butirlo per mezzo della categoria del possesso e della relazione, prosti, perché tra tiro butirlo e il gatto c'è una relazione. Vedete? Cioè, bene, cioè, abbiamo capito il significato di questa proposizione particolare, perché l'attività del nostro intelletto è supportata dai concetti generali, ma se dicessimo la stessa cosa formulandola per categorie, no? Noi dovremmo dire una sostanza di qualità e di quantità patisce in relazione a chi ne è in possesso. Cioè, detta per categorie, la frase "il gatto di Piero Butiro muore" corrisponderebbe a questo elemento, no? Che è una forma. Noi questa forma così non la capiamo, ma l'abbiamo però in testa e ci serve per capire il particolare, perché se ci manca un contenitore universale, noi le categorie, noi in particolare non lo conosciamo. E naturalmente è questa operazione di Aristotele, ha avuto poi per tutta la storia della cultura un successo straordinario, ma in questo caso, vedete, per categorie la proposizione risulta incomprensibile a causa della sua massima generalità. Ma se non possedessimo i concetti logici, dice Aristotele, nella sua estensione, cioè se non possedessimo le categorie di sostanza, qualità, quantità, relazione, azione, passione, luogo, tempo, possesso e stato, non potremmo arrivare a conoscere la realtà particolare. Intuiamo che il gatto di Piero Butiro oltraggiato è morto proprio perché in mente abbiamo le categorie di sostanza, dell'azione, della qualità, della quantità, della passione, del possesso e della relazione. E ora saliamo il secondo gradino, senza far cadere il gatto, povero gatto. Guardate sul punto 5 del repertorio. Cioè, Porfirio studia l'interessante questione delle categorie di Aristotele e vuole definirne la natura in termini neoplatonici. Cioè, Aristotele ha la domanda, ma no, perché questo è il problema, no? Ma come ci sono entrate le categorie nella nostra mente, nella mia mente? Cioè, risponde affermando che il sistema logico delle categorie, e Aristotele qui è molto onesto perché non lo sa, no? Come Platone, quando dialoga e ci mette insieme diverse soluzioni, un pensiero aperto, anche questo, riguarda, dice Aristotele, il sistema logico delle categorie riguarda il piano delle parole, o il logoi, le parole, cioè il piano dialettico-linguistico. Cioè, quindi le categorie nella mente si entrano mediante il processo di astrazione attuato dal nostro pensiero. Porfirio trasforma l'impianto categoriale aristotelico, intanto dimezza da 10 a 5 le categorie di Aristotele, sono troppe, e ne modifica la natura. Cioè, per Aristotele le categorie sono modi di essere, sono predicati che hanno soprattutto valore logico-linguistico e servono per descrivere la realtà. Mentre per Porfirio, le categorie sono invece manifestazioni dell'essere, cioè hanno un valore ontologico, cioè sono l'essenza della realtà. Danno significato all'essere ed esprimono, allo stesso modo delle idee di Platone, la struttura stessa della realtà. Porfirio, nell'Isagoge, dichiara che la realtà può essere conosciuta attraverso cinque categorie, quindi di mezzo alle categorie di Aristotele: il genere, la specie, la differenza, il proprio e l'accidente o la variabile, l'attributo. E secondo Porfirio, questi cinque predicabili non sono soltanto parole, come pensa Aristotele, ma sono vere e proprie strutture del pensiero. Cioè, noi nasciamo con in testa il pensiero strutturato per categorie, dice. E quindi sono anche forme dell'essere. Di conseguenza sono presenti nell'uno, no? Allo stesso modo in cui le idee, secondo Platone, stanno in un loro mondo. Ora, questo legame creato da Porfirio tra l'uno di Plotino, il mondo delle idee di Platone, e la logica di Aristotele, vedete, attraverso la mediazione di molti importanti pensatori che incontreremo strada facendo, diventa un modello di pensiero forte, anzi fortissimo, cioè che condiziona la visione del mondo per tutta l'età medievale e moderna. Cioè, questo modello logico viene chiamato Arbor Porfiriana, l'albero di Porfirio, perché dall'uno, cioè dal genere sommo, e guardate, è un albero che Porfirio descrive al contrario, cioè dalla radice invisibile ultraterrena, dal genere sommo, la sostanza per emanazione discende, come dire, sale lungo il tronco, attraverso le varie differenze specifiche, fino alle specie più basse, cioè ai rami più alti proiettati verso il cielo. E Porfirio scrive: dalla sostanza si diramano i generi, poi le specie si differenziano in modo proprio con le loro variabili. Così la realtà si articola dalle radici ai rami come un albero. Ecco l'albero di Porfirio. E quindi entrano in gioco qui tutta una serie di elementi di Aristotele che diventano neoplatonici: il concetto di sostanza, il concetto di genere, il concetto di specie, visti in modo non logico-linguistico come li vede Aristotele, no? Ma veramente in modo ontologico, cioè come se fossero davvero delle strutture dell'essere. Avete mai piantato un albero voi? Qual è l'albero che vi piace di più in questo? L'albero in cui vi riconoscete, nel quale, pensando alle metamorfosi di Ovidio, vorreste trasformarvi. Sapete, abbiamo studiato le metamorfosi di, un po' che non citiamo Ovidio, non ce lo citavamo questo. E su quali alberi vi siete arrampicati ed arrampicati? Scrivete quattro righe a proposito. E adesso saliamo il terzo gradino, attenzione, a livello del quale si trova l'ultimo capitolo dell'Isagoge di Porfirio, chiamato Cleronomos, il capitolo dell'eredità. Perché quest'ultima pagina dell'opera porfiriana contiene il lascito, il patrimonio interlocutorio che genera la questione degli universali, che caratterizza la forma del paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini, lo scenario al quale siamo di fronte. Guardate sul punto 6 del repertorio. Porfirio, dopo aver descritto come e con quale efficacia i cinque categoremi o predicabili, il genere, la specie, la differenza, la proprietà e l'accidente o la variabile, esprimono la struttura della realtà, deve però ammettere, nell'ultimo capitolo dell'Isagoge, e anche lui è, giustamente lo deve, di non essere in grado di risolvere in modo esaustivo il problema di quale siano veramente i rapporti che sorgono tra le idee delle cose, le idee universali che sono eterne ed immutabili, e i vari oggetti materiali che vivono la loro vita provvisoria su questa terra. Cioè, qual è il rapporto? Questo, il rapporto che c'è tra l'idea universale e l'oggetto particolare, no? E questo è il problema. E naturalmente tutti, Platone, Aristotele, Porfirio, mettono in evidenza questo limite. Guardate, ci stiamo ancora studiando su queste questioni. Cioè, capiamo che tutto si forma dentro la mente, ma dentro la mente non abbiamo ancora esplorato a sufficienza per capire come funzionano. Ecco questo. Ogni tanto, no, si fa luce su qualche cosa, ma è evidente che ora è difficile a me, Porfirio, stabilire che rapporto ci sia tra la forma delle cose e la materia con cui sono fatte. Cioè, sulla scia di questo problema, che si è posto anche Platone, che si pone Aristotele, sorgono una serie di interrogativi ai quali, scrive Porfirio, è difficile dare una risposta definitiva. Cioè, quali sono le domande che Porfirio si pone nel Cleronomo, cioè nell'ultimo capitolo dell'Isago, del capitolo dell'eredità? Ci lascia in eredità queste domande. Le idee universali, si domanda Porfirio, sono prodotti del pensiero umano o no? E siccome esistono fuori dalla nostra mente, le idee universali, si domanda, sono corporee e materiali oppure sono incorporee? Di che cosa sono fatte le idee? E spirituali? E si domanda, Porfirio, le idee universali esistono nelle cose sensibili oppure sono fuori di esse? Porfirio ha lasciato in eredità alla fine del IV secolo questi interrogativi, e gli intellettuali della scolastica dal IX secolo raccolgono questa eredità mentre sta per prendere forma la filosofia cristiana, e si schierano, formulano le loro ipotesi, cioè si dividono in correnti di pensiero, naturalmente, e nasce una polemica assai vivace sulla provenienza, sulla collocazione, sulla natura delle idee universali. E pensando alle domande contenute nell'ultimo capitolo dell'Isago di Porfirio, il termine eredità significa insegnamento, messaggio, strada, impronta, orma. Ecco che cosa significa secondo la definizione che ne dà Porfirio. E quale insegnamento avete ereditato? Da chi? Si vede quattro righe in proposito, no? Cosa diciamo, mia nonna mi ha insegnato, mio nonno mi ha insegnato, questo mi ha insegnato, questo ho imparato. Scrivete quattro righe in proposito. Cioè, e ora saliamo il quarto gradino, il più alto di tutti. Il gatto sale insieme a noi. E quello che si porta a livello dello scenario culturale, siamo arrivati, della scolastica alle sue origini. Quello che si porta sul piano del paesaggio intellettuale nel quale sta prendendo forma la filosofia cristiana. Guardate sul punto 7 del repertorio. Le soluzioni adottate dai vari studiosi circa il problema degli universali, cioè sulla provenienza, la collocazione e la natura delle idee in base alle domande lasciate in eredità da Porfirio, hanno dato vita a quattro correnti di pensiero che corrispondono anche, visto che siamo in una civiltà, società, una ecumene cristianizzata, a diversi modi di interpretare il ruolo del cristianesimo. C'è una prima corrente, detta realistica o platonica, che sostiene le idee universali ante rem, è latino, cioè prima ante, delle cose, prima. Questa corrente considera le idee come modelli o archetipi esistenti prima della costituzione delle cose stesse, indipendentemente dal nostro pensiero e dalla realtà sensibile. Prima di tutto esistono le idee universali, esistono già da prima, in principio. Secondo gli intellettuali appartenenti a questa corrente, per esempio il triangolo, citano sempre il triangolo perché è una figura pregnante, esiste come idea archetipo, anche se non esistesse, scrivono, nessun oggetto triangolare e non ne avessimo il concetto, cioè, ma esisterebbe comunque questa idea. E questa tendenza si rifà dichiaratamente a Platone, che pone le idee nel mondo iperuranio. Ora, poi c'è una seconda corrente detta aristotelica, che sostiene le idee universali in re, cioè dentro le cose. Cioè, questa corrente considera le idee presenti nelle cose come essenze delle cose stesse. E secondo gli intellettuali appartenenti a questa corrente, per esempio, l'essenza universale dell'essere umano in quanto animale ragionevole è presente nei singoli individui, e questa tendenza fa riferimento ad Aristotele, secondo cui la forma, ossia l'universale, è presente nelle cose particolari. Ogni cosa ha la sua forma e questa forma è l'idea, è l'universale. C'è una terza corrente, detta concettualistica, che sostiene le idee universali post rem, cioè dopo le cose. E questa corrente considera le idee presenti solo nella nostra mente sotto forma di concetti. E tanto Platone quanto Aristotele hanno prospettato anche questa possibilità nelle loro opere. C'è infine una quarta corrente detta flatus vocis, espressione della voce. Secondo gli intellettuali appartenenti a questa corrente, le idee sono puri nomi che non esistevano quindi né prima della costituzione delle cose come archetipi, né come essenze nelle cose, né nel nostro pensiero come concetti, ma le idee sono l'espressione vocale e simbolica, latus vocis, dei nomi. Ora, se siete disposti a schierarvi con una di queste correnti, beh, schieratevi ed entrate direttamente anche voi nella polemica sulla questione degli universali. Oggi questa polemica, sebbene la questione degli universali sia ancora un tema di riflessione di grande importanza per esercitare la nostra mente, guardate, non sembra interessare le persone. Ebbene, quale corrente, ante rem, prima delle cose, in re, dentro le cose, post rem, dopo le cose, flatus vocis, espressione della voce, preferite? E scrivetelo e fatelo sapere in giro, perché intorno, chiedetelo a quelli che abitano attorno, secondo te le idee che abbiamo interrotto, da dove vengono? Vedete che ne sarà un dibattito. Intorno a queste quattro correnti fioriscono molte scuole, a cominciare dai monasteri sperduti in mezzo alla campagna e poi nella confusione delle città, che stanno crescendo di estensione di importanza. Le scuole, a cominciare dal IX secolo, sono strutturate in modo molto preciso, abbiamo visto come sono strutturate le scuole della scolastica, e le scuole sono strutture in grado di accrescere l'importanza tanto di un monastero quanto di una città. Ad un certo punto, ecco l'importanza della scolastica, no? Quando si comincia a dire, ma in questo monastero c'è una buona scuola, c'è un buon magister, ci sono dei buoni magisteri, in questa città qual è la scuola più interessante dove posso andare? È chiaro che è un problema che riguarda una minoranza, ma non tanto una minoranza, perché poi le scuole sorgono dappertutto, anche lungo le strade, nelle piazze, nelle parrocchie, nelle chiese, nelle piazze, c'è sempre qualcuno che si fa magister, perché diventa una consuetudine. No, Roland Barthes direbbe una moda, nel senso tra virgolette di moda nel concetto più intellettuale del termine. E che valore avranno le idee universali sono modelli, sono essenze, sono concetti, sono nomi, perché siamo ancora qui a porcelo questo problema. Le idee universali possono essere modelli, possono essere essenze, possono essere concetti, possono essere solo nomi. Ebbene, che valore avranno le idee universali per mille mosche, per esempio? Mille mosche non ha tempo per riflettere su questo tema, perché in una delle invenzioni più stralunate e divertenti di storia dell'anno 1000 deve sostituire un braccio mancante del capitano dei mercenari. No, siamo arrivati in un posto dove si fa un assedio, lì ci sono dei mercenari che combattono, attraverso una sorta di trapianto incruento, perché a un certo punto al capitano dei mercenari viene un'idea, no? Le idee, c'è poco da fare. E il fatto è che il braccio di mille mosche, fiero di essere diventato il braccio di un condottiero, diventa autonomo, cioè come se fosse governato da una sua mente, una mente che ha le sue idee piuttosto singolari e molto universali, e quindi non sarà più governabile dal suo possessore. Ma prima mille mosche, pannocchie e carestia s'accalorano in una discussione piuttosto animata sul tema delle braccia e delle gambe umane. Braccia, l'importanza che hanno le braccia e le gambe, un tema non secondario per la nostra specie, a proposito delle categorie, secondo l'Isagoge di Porfirio. Beh, leggiamo: il braccio morto inciampano nei sassi e nei cespugli, un po' perché non li vedono, un po' perché alzano male le gambe, specialmente dal ginocchio in giù. Arrivano vicino alle prime tende dell'accampamento e la cosa che li meraviglia di più è che non si vede nessuno. Dove sono i soldati? Ci sono soltanto delle oche e delle galline. Le seguono piano piano, decisi a saltargli addosso, ma si trovano faccia a faccia con una quarantina di soldati che camminano in silenzio dietro un piccolo carretto tirato da un mulo. Sul carretto c'è una cassettina di legno nera, lunga e stretta. Questo è un funerale. Infatti molti stanno piangendo. Mille mosche e gli altri due, scherzando, si mettono a piangere anche loro. Ci sono mercenari grassi e magri, coperti di corazze rattoppate, ricucite con il filo di ferro. Parla mille mosche. Di chi è il bambino? Quale bambino? Il bambino nella cassa è morto. Non è morto nessun bambino. E allora chi c'è nella cassa? Un braccio. E fate il funerale un braccio. È il braccio destro del nostro capitano, glielo ha staccato un cavallo impazzito con un morso. Il carro che sta portando la piccola bara si ferma. Due soldati alzano la cassetta e la lasciano scivolare in una buca stretta di misura. Il capitano segue immagonito la sepoltura del suo braccio. È lui che lentamente smuove il mucchio di terra accanto alla buca e la fa cadere sulla bara con dei piccoli calci. I soldati lo guardano in silenzio, poi si girano e se ne vanno, lasciandolo solo con i suoi patemi. Mille mosche, pannocchie e carestia si siedono in disparte e discutono di braccia e di gambe umane. È meglio perdere un braccio o una gamba? Una gamba. E dopo come fai a camminare? Uno invece di camminare sta seduto ed è anche più comodo. Secondo me è meglio perdere un braccio. Noi siamo gente che dobbiamo scappare quasi sempre, per scappare le gambe servono moltissimo. Io insisto a dire che è meglio perdere una gamba piuttosto che perdere un braccio. Tanto per ricominciare, se perdi il braccio perdi anche la mano. Beh, se perdi la gamba allora perdi anche il piede. Vuoi mettere la mano con il piede? Il piede serve solo per stare in piedi, mentre con le mani puoi tirare il collo alle galline e ai cristiani, puoi dare i pugni e gli schiaffi, puoi tirarti su e giù le braghe, se no devi farti aiutare da qualcuno tutte le volte. Con il piede puoi dare i calci, le braghe si tirano su giù benissimo anche con una mano sola. Non ci credo, scommetto quello che vuoi. Che cosa ci scommettiamo? La testa. Quale testa? La nostra. Chi perde, perde la testa. Mille mosche alza, allora si alza in piedi e, tenendo un braccio dietro la schiena, slaccia con l'altro le braghe, le abbassa, e resta qualche momento in mutande davanti al capitano che sta tornando in quel momento e si ferma su tutti e due i piedi. Mille Mosche lo vede, si rialza la svelta e si tira su alla meglio le braghe, adoperando sempre una mano sola. Poi fa un passo indietro prima di parlare, sia per rispetto che per paura. Ma cosa fai davanti alla mia tenda? Niente, capitano, era solo una finta. Volevo dimostrare che è meglio avere un braccio solo piuttosto che una gamba sola. Che cosa te lo fa dire? Il fatto, per esempio, che uno può fare le sue necessità senza aiuto di nessuno. Il capitano entra nella tenda con un passo malinconico, poi si siede sopra uno sgabello e ogni tanto si guarda il braccio sinistro e ci pensa sopra. A forza di pensare, gli viene un'idea che lo mette in agitazione. Chissà se questa idea è ante rem, in re, post rem o flatus vocis. Questo non lo dice il testo, lo diciamo noi che siamo qui. Dà degli ordini che portano una grande confusione nell'accampamento, ma subito la confusione prende una forma. I soldati si radunano davanti alla tenda. In mezzo ai soldati ci sono anche Mille Mosche, Pannocchi e Carestia. Non lo sanno nemmeno loro perché si trovano là in mezzo, ma visto che tutti corrono a mettersi in colonna, anche loro si infilano in mezzo agli altri e si mettono in colonna. Il primo soldato è entrato nella tenda e ne è uscito subito con un volo a testa in avanti. Si alza da terra e va via sgangherato, e succede così anche per il secondo e per il terzo. A questo punto Mille Mosche e gli altri due cercano di uscire dalla colonna, ma ci sono delle guardie armate che li ricacciano indietro. Noi siamo di passaggio, non c'entriamo, adesso ci siete e ci restate. Non sappiamo nemmeno che cosa sta succedendo, lo saprete dopo. Dopo quando? Nella tenda il capitano cerca un braccio destro. Per fare cosa? Tutto. I tre vorrebbero sapere delle altre cose, per esempio se il capitano ha in mente di tagliarlo quando ha trovato il braccio che gli va bene, oppure che cosa, ma siccome è arrivato il turno di Carestia, la guardia lo prende e lo spinge dentro la tenda. Si sentono subito degli urli e poi Carestia vola fuori anche lui a testa in avanti. Mille Mosche fa un salto all'indietro cercando di scappare via, ma le guardie lo prendono e lo infilano nella tenda. In piedi davanti a lui, al centro della tenda, c'è il capitano. Gli fa segno con la mano sinistra di venire avanti, ma Mille Mosche si sposta soltanto con la testa e il busto, i piedi sono inchiodati a terra. Il capitano lo guarda fisso negli occhi e lui chiude gli occhi. Noi ci siamo già visti da qualche parte. Sì, capitano, davanti alla tenda. Sai perché sei entrato qui? Vagamente. Fammi vedere il tuo braccio destro. Mille Mosche è talmente in confusione che non sa più quale è il braccio sinistro e quello destro, incomincia a scoprire quello sbagliato, ma si rende subito conto che il braccio destro è l'altro, e allora lo scopre tutto fino alla spalla per mostrare più muscoli che può. Il capitano gli gira attorno, poi gli prende il braccio con la mano sinistra e lo accartoccia come se fosse di mollica. Mille Mosche si lascia cascare a terra coprendosi gli occhi con le mani, mentre il capitano lo colpisce con una scarica di calci e si arrabbia perché non scappa come sono scappati gli altri. Poi lo risolleva e lo sbatte da tutte le parti. Alla fine si siede finito sullo sgabello e guarda questo straccione testardo che sta rannicchiato ai suoi piedi, ridotto una palla di dolore. Mille Mosche alza lentamente la testa. Uno che sopporta le botte come me non c'è nessuno. Sì, ma il braccio è piccolo, crescerà. Come fa a crescere? Mangiando. Come ti chiami? Mille Mosche Quisquiglia. Sai maneggiare la spada? La spada, la sciabola e la lancia. Sono cavaliere, so anche tirare le sassate. Bravo, ti assumerò come mio braccio destro. Ti vanno bene due ducati al giorno? Facciamo quattro. Guarda che assumo soltanto il tuo braccio destro, con l'altro fai quello che vuoi. Ho due persone a carico, capitano. Tre ducati, più non posso. Tre e mezzo, più di tre no. Questo assedio mi costa un occhio della testa e il principe è in ritardo con i pagamenti. Si mettono d'accordo per tre ducati al giorno. A questo punto il capitano chiama i suoi luogotenenti per l'investitura del suo nuovo braccio destro. Poi indossa il suo vestito da cerimonia, Mille Mosche si mette alle sue spalle e infila il braccio destro nella manica vuota. Due luogotenenti allacciano due cinture di cuoio intorno al capitano e a mille mosche, in modo da farli diventare quasi un'unica persona, però lo stanno legando troppo stretto. Soppoco, ricordati che quando sei nelle tue funzioni di braccio destro non hai diritto alla parola. È come se tu non esistessi. Va bene, capitano, sta zitto, ho capito, silenzio. Il capitano gli sferra un calcio all'indietro e questa volta mille volte capisce che deve stare zitto con la bocca chiusa, e quando finalmente c'è silenzio il capitano fa la sua dichiarazione con voce più solenne che può: nomino il cavaliere Mille Mosche Quisquiglia mio braccio destro. Da questo momento il suo braccio mi seguirà nella buona e nella cattiva fortuna, in pace e in guerra, mi difenderà dai nemici e dagli amici, mi servirà fedelmente sia di giorno che di notte, anche per i piccoli bisogni del corpo. Il capitano esce dalla tenda con Mille Mosche legato alle spalle, lo seguono i luogotenenti. Lì fuori al centro dell'accampamento sono schierati i soldati. Il capitano li passa in rivista, ogni tanto si ferma e batte i piedi per terra in segno di autorità. Mille Mosche si prende qualche piccola iniziativa in appoggio al suo comandante, a un soldato che ha l'elmo storto gli dà un colpo in testa per raddrizzarlo, a un altro che ha la pancia troppo in fuori gli dà un pugno che lo fa piegare in due, a un altro dà uno schiaffo perché ha i baffi. I soldati sono molto intimoriti dal nuovo braccio destro del capitano e man mano che si avvicina si tengono pronti a fare un passo indietro per evitare gli schiaffi e i pugni. Alla fine della rassegna c'è la discussione tra il capitano e i suoi luogotenenti per mettere in chiaro alcuni fatti che sono già chiari, ma non si sa mai. Bisognerà studiare il piano per un assalto in grande stile. Non vorrete conquistare il castello, capitano? Siete matti. Se lo conquistiamo, il principe ci licenzia. Vedete il problema della disoccupazione. Possiamo tirare avanti l'assedio per un altro anno almeno. Dicevo soltanto che bisognerà interrompere il discorso per seguire con gli occhi il braccio destro che sottolinea le sue parole con una mimica svolazzante, gran gesti in tondo, in largo, a destra e a sinistra, poi il braccio si ferma e si appoggia con la mano sul fianco del capitano in un atteggiamento di grande sicurezza. Dicevo che bisognerà studiare un assalto particolare nel caso che il principe venga a farci visita, tanto per dargli un po' di fumo negli occhi. Il bello deve ancora venire, alla prossima storia lo vedremo. Ora, le soluzioni adottate dai vari studiosi circa il problema degli universali hanno dato vita a quattro correnti di pensiero. Intorno a queste quattro correnti fioriscono molte scuole, e le scuole, a cominciare dal IX secolo, sono strutture in grado di far crescere l'importanza tanto dei monasteri quanto delle città in cui hanno sede. Ebbene, la prossima settimana ci muoveremo e faremo una sosta in particolare in due città, non so se l'avete mai visitate, ad Auxerre e a Reims. Nelle scuole di queste città ci aspettano dei personaggi che ci metteranno in condizioni di fare una specie di Tour de France. Lo faremo in bicicletta, naturalmente. Chi sono questi personaggi e che cosa hanno da raccontare? Ebbene, per rispondere a queste domande dobbiamo seguire il nostro percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare. Il viaggio continua, la scuola è qui, anzi, la scuola si sposta ad Auxerre e a Reims. Buonanotte, arrivederci, a correggere numero 1.